Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Come ogni venerdì state per sbarcare su Anares, il pianeta delle utopie concrete. I nostri numeri di telefono 346-67-3263 per le chiamate che volete fare per gli squillini, per i messaggi, per cisti, viaggiare informati, il servizio che fate voi per rendere più libere e più sicure le nostre strade. 011-24-95-669 è il numero per chiamare in diretta, è il numero per comunicare direttamente con noi. www.radioblackout.org, il sito della radio, ci trovate i podcast della nostra trasmissione, quello della scorsa settimana, colpevolmente lo abbiamo appena pubblicato, qualcuno ci aveva chiesto esplicitamente di pubblicarlo anche per poter riascoltare e diffondere la diretta sulle scuole libertarie, lo trovate sul sito della radio. Il link lo trovate anche sul nostro blog www.anaresinfo.loblogs.org. Un po' di appuntamenti, cena antinatalizia, per esempio autogestito, l'appuntamento è per sabato 17 dicembre, anche quest'anno ti aspettiamo alla cena anticlericale, sabato 17 dicembre, ore 20, corso Palermo 46, menù eretico, esposizione spettacolare del per esempio autogestito, ciascuno porti la sua statuetta, decorazione e disegno per arricchirlo. Il nostro menù di quest'anno, abbiamo il pastone dell'infedele, gli occhi di Dio con Maio, risario blasfemo, assalto alla cassetta dell'elemosina, corona di spine, fette golose, pere del diavolo, angolo divino, acqua santa e qualche altra sorpresa. La cena fa i benefit, lotte sociali, quindi chiediamo tanti, tantissimi soldi a chi li ha, meno a chi ne ha meno, anche niente a chi non ne ha. Però prenotatevi, il numero è 338-659-4361, lo ripeto, 338-659-4361, oppure mandate una mail, fai-to-inrete.it. E poi domenica 18 dicembre, no Zoom al Parco Michelotti, quarto appuntamento alla gabbia, l'appuntamento è alle ore 14, passeggiata scatenata contro ogni gabbia, cartelli, informazione, musica, partenza di fronte alla biblioteca Geiser, al Parco Michelotti, Corso Casale 5 a Torino, poi mostra, banchetti, raccolte, insomma termineremo in via Po 16 e lì ci sarà anche un'assemblea. Fatevi vivi! Ricordiamo anche gli appuntamenti fissi per chi fosse interessato ai percorsi e alle proposte della Federazione Anarchica Torinese. Le riunioni sono aperte a tutti gli interessati, si svolgono ogni giovedì a partire dalle 21 in corso Palermo 46. Corso Palermo 46 si riunisce anche il collettivo Francesco Mastro Giovanni, collettivo antipsichiatrico. C'è anche un numero di telefono per chi volesse chiamare perché è nei guai con la psichiatria. Il numero è 345-6194-300, 24 ore su 24 con segreteria telefonica. E qualche goloso già ci chiede di ripetere l'appuntamento per la cena anticlericale. Lo facciamo subito, lo facciamo volentieri. La cena è sabato 17 dicembre, quindi domani sera a partire dalle ore 20 in corso Palermo 46. E per chi volesse prenotare, il numero è 338-659-4361. Se non se avete fatto tempo a segnarvelo, andate a vedere sul blog di Anares, www.anaresinfo.blogs.org, e lo troverete. Ma veniamo un po' alle proposte non culinarie, ma di riflessione che vi proponiamo per questa puntata qui sul pianeta delle utopie concrete. Parleremo della Siria reale e di quella immaginaria, l'esegesi di un massacro. Ne parliamo con Stefano, un compagno che segue con attenzione le questioni internazionali, ma anche con un occhio molto forte su cosa sta capitando davvero e su come questo che sta capitando viene raccontato. E poi la Francia, tra la primavera di lotta e l'inverno elettorale, che cosa sta capitando nel paese? È ancora un tentativo di capire meglio quelli che sono stati gli elementi cardine di una delle lotte più forti degli ultimi anni, non soltanto in Francia ma anche in Europa. Sabato 17 anche a Trieste c'è chi scende in piazza contro il fascismo, il sessismo, la xenofobia, perché le strade sicure le fanno le donne che le attraversano. La risposta al gravissimo episodio di violenza sessista che c'è stato nella città del Nord-Est. E poi un po' di ragionamenti su quanto è accaduto nelle ultime settimane, parleremo del presidio a Mistral Air di sabato scorso, e poi un accenno breve, poi ci entreremo più diffusamente nella prossima puntata, ma vogliamo cominciare a parlarne, il diritto penale del nemico, ossia la logica trasparente della procura torinese, dai Notav alla lotta agli sfratti. E poi ancora di antifascismo a Torino, un accenno a quelli che sono stati gli ultimi appuntamenti e sulla necessità di contrastare, ovviamente quando mettono il naso fuori, ovviamente quando aggrediscono, ma di farlo in maniera continuativa all'interno dei nostri quartieri. A Barriera di Milano noi lo stiamo facendo ormai da molto tempo con una serie di iniziative, e altre sono in preparazione. Undici spaccate, direi di sentire un po' di musica e poi entriamo nel vivo di questa puntata di Anares.
No.
11.02, pronto il primo dei collegamenti di questa puntata di Anars. Siamo collegati con Stefano Capello. Ciao Stefano.
Ciao Maria, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, vogliamo parlare, l'abbiamo accennato nel nostro sommario, alla Siria reale e a quella immaginaria. Insomma, cercare di fare l'esegesi di quello che indubbiamente è un massacro, ma anche e soprattutto quali sono i giochi propagandistici che vengono effettuati sui corpi e sulle vite di uomini, donne e bambini, su perché ad un determinato momento si accendono i riflettori, su com'è che in questi ultimi giorni si stanno moltiplicando gli appelli per la popolazione, sicuramente sotto rischio di genocidio e di massacro da parte delle truppe del macellaio Assad, ma poi questi appelli vengono passati come appelli della popolazione civile. In realtà la popolazione civile non ha nessuna possibilità di fare appelli. Chi li fa sono blogger legati all'universo salafita, che vengono tranquillamente intervistati giorno dopo giorno anche da Al Jazeera, mentre continuano a dichiarare che stanno per essere massacrati. Insomma, racconti distorti e poi omissioni di quello che accade invece in altre zone della Siria, dove invece il silenzio è pesantissimo. Pensiamo all'operazione in corso da parte della Turchia in Rojava, alla pressione violenta che la Turchia sta facendo nel Rojava occidentale, di come tutto questo invece non trovi eco se non nei siti di controinformazione. Insomma, vogliamo cercare di capire, in questo momento in cui si sta suonando la gran cassa sul massacro di Aleppo, come in realtà tutto questo faccia parte anche di una strategia comunicativa per cui in un determinato momento conviene parlarne e per lunghi anni si è invece taciuto. A te la parola.
Allora, dunque, insomma, non è una domanda, sono parecchie domande, molte cose messe insieme. Ma io intanto inizierei, partendo dai dati di realtà. In Siria è in corso una guerra a cerchi concentrici da quasi 5 anni. C'è stato un breve movimento, diciamo, di tipo democratico, per quello che ci è dato saperne, per quello che all'epoca ne potevamo riuscire a capire in Occidente, fondamentalmente con l'idea di replicare quanto successo in Egitto e in Tunisia, abbattere un presidente tiranno che si basa tuttora sostanzialmente da un lato su un potere di clan, dall'altra sulle alleanze internazionali e sul funzionamento del meccanismo dell'esercito, e piantare su qualcosa di un po' più decente. Quel movimento lì però è finito sostanzialmente subito, è finito dopo 6 mesi dal suo inizio, è finito schiacciato da un lato dalla repressione militare di Assad, che c'è stata ed è stata violentissima e feroce, e questo bisogna ricordarlo pienamente, soprattutto a tutta la sinistra italiana innamorata di Putin, innamorata di Assad, parlano ovviamente dei fini rossobruni, che anch'essi non hanno, sono altrettanto poco simpatici quanto poco simpatici sono gli occidentalisti, i salafiti, che si ammorbano con i loro appelli.
Ma personaggi indecorosi come Giulietto Chiesa, che qualcuno continua ad accreditare come uomo fra virgolette di sinistra, e in realtà oramai è pienamente nel campo dei rossobruni, diciamolo a chiare lettere, perché c'è ancora qualcuno che di fronte a certe persone continua a mantenere un ampio margine di ambiguità.
Assolutamente sì. Comunque, dicevamo, questo è stato il movimento democratico con aspetti anche parecchio interessanti, che da quello che si era potuto capire si era sviluppato nella Siria del 2011. Nel giro di 6 mesi semplicemente non c'è stato più, schiacciato tra una repressione violentissima, perché la repressione fu violentissima, e l'insorgere di gruppi armati salafiti finanziati dai vari attori quello che chiamiamolo fondamentalismo, chiamiamolo estremismo, chiamiamolo un po' come vogliamo, ma insomma del dell'islamismo politico radicale, quindi sostanzialmente i gruppi finanziati dai due sponsor principali, cioè Arabia Saudita e Qatar, che e i loro alleati variabili, insomma, dalla Turchia fino al Pakistan, fino agli Emirati Arabi Uniti. Allora, fondamentalmente è successo questo: da allora in avanti parlare di un movimento democratico anti-Assad è una stronzata assoluta, non c'è niente di tutto questo. C'è sicuramente, e questo è vero, una popolazione civile che è intrappolata in mezzo al fronte, come, se mi si permette, la popolazione civile tedesca, come dire, negli anni, nella fine del 44 e i primi mesi del 45 fino alla vittoria degli alleati, restò intrappolata in mezzo a un fronte che si era spostato in casa, e sicuramente, come dire, una serie di poveracci ci lasciarono le penne, anzi molti di più di quanto non stia succedendo in Siria in questo momento, visto che quella fu una guerra ancora più dura e ancora più feroce da questo punto di vista, la guerra, la parte di seconda guerra mondiale condotta su suolo tedesco. Dopodiché, voglio dire, non mi risulta che all'epoca nessuno lanciò degli appelli a favore della popolazione tedesca intrappolata in quella situazione qui, sostenendo, come dire, che i cattivoni, ci fossero solo i cattivoni tra le truppe alleate che avanzavano, fermo restando che gli alleati fecero delle cose assolutamente allucinanti all'epoca, perché giustamente ci si ricorda delle due bombe atomiche in Giappone, ma Lipsi e Dresda furono completamente brasate e rase al suolo. Il fatto è che, se vogliamo essere giusti e sensati, questi sono esattamente il modo, questa è la guerra, questo è esattamente il modo in cui nel XXI secolo, non solo nel XXI secolo, viene condotta una guerra. In primo luogo brasando la popolazione civile che si trova, volente o casualmente, nel campo avverso. Punto. Questo, allora, qui l'unica posizione seria su questo piano qui non è gridare ai cattivoni da qualche parte, ma una seria e sana posizione antibellicista. Non si può prendere altra posizione, perché è ovvio che una guerra porti questo tipo di conseguenze. E lì c'è una guerra civile, primo cerchio, una guerra combattuta per il predominio in Siria, in cui da un lato abbiamo il Assad, quindi il rappresentante di una minoranza religiosa, alleato in primo luogo con altre minoranze religiose presenti in Siria, contro, che è in pieno combattimento contro quella che è sicuramente la maggioranza religiosa di quel paese, che è molto più affine al salafismo più che quello proveniente dall'Arabia Saudita, quello proveniente dal Qatar, per capirsi, quello dei fratelli musulmani, e che da anni è sostanzialmente esclusa dall'esercizio del potere, perché gli Assad gestiscono il potere utilizzando sostanzialmente il loro appartenere a una minoranza e l'alleanza con le altre minoranze. Questo è il primo cerchio. Il secondo cerchio poi sono le potenze regionali, però quando parliamo di Medio Oriente, insomma, non stiamo parlando di una piccola regione, ma di una grande regione di un'importanza strategica nel mondo ancora adesso, e quindi le potenze regionali che hanno, come dire, respiro internazionale. Stiamo parlando di Arabia Saudita, stiamo parlando di Qatar, non a caso gli appelli ce li rimanda Al Jazeera. E come dire, formalmente indipendente, di fatto dipende dalle mire del Qatar. In terzo luogo la Turchia, al di là delle giravolte di Erdogan e del fatto di farsi principalmente i suoi interessi in senso anticurdo, la Turchia è stata per anni sul campo siriano l'alleato principale del Qatar, dei fratelli musulmani, quindi di una parte degli allegri tagliagole che oggi lanciano gli appelli a difesa della popolazione civile di Aleppo. L'Iran, protettore tuttora di Assad, protettore di Hezbollah e quindi fornitore di fatto di milizie sciite che ovviamente combattono contro gli estremisti salafiti e a difesa delle popolazioni sciite e sunnite sciite della regione, che sono chiaramente sempre più portate a buttarsi tra le braccia dell'unico protettore disponibile, ma non dimenticherei anche il ruolo di un paese come l'Egitto, che sia pure in mezzo alle difficoltà di una transizione abortita, di una controrivoluzione pienamente dispiegata, mantiene un suo ruolo sostanzialmente di mediazione tra l'Occidente e l'Arabia Saudita e quindi gli interessi locali dei re sauditi e della famiglia reale saudita nella situazione siriana non meno di quella irachena. E attorno a questo secondo cerchio sicuramente gli interessi delle grandi potenze, gli Stati Uniti che hanno visibilmente cambiato strategia e fronte almeno tre volte nel corso di questa guerra e la Russia che, come dire, ha sicuramente il merito di non averlo cambiato mai. L'ultimo alleato nel Mediterraneo un po' certo dalla Russia era evidentemente Assad, si sono buttati anima e corpo a difenderlo e a permettergli di far sopravvivere il suo regime. Allora, se noi ci dimentichiamo che questo è lo scenario e questa è la situazione in cui matura il massacro di Aleppo, ma magari ricordiamoci dei massacri compiuti dall'esercito turco in Rojava, sicuramente, ma ricordiamoci anche degli allegri tagliagole, non solo quelli dello Stato Islamico, ma anche quelli di Al-Nusra, che sono gli assediati oggi dentro Aleppo, i massacri compiuti nei confronti dei villaggi sciiti o dei villaggi cristiani del nord della Siria, perché è successo anche questo. Ripeto, è dentro la logica di una guerra, per di più di una guerra assolutamente orrenda, in cui la confessione religiosa, o come dire, il tipo di vestiti, a un certo punto decide del fatto che tu possa restare in vita o che tu possa venire ucciso magari con tutta la tua famiglia.
Evidentemente, come dire, è un dato con il quale bisogna confrontarsi, ma intorno a queste questioni risulta sempre più difficile riuscire in qualche modo ad evitare una logica di schieramento. Cioè, anche quando, a eccezione fatta per le esperienze di autogoverno che faticosamente cercano di mantenere la propria autonomia in Rojava, per il resto, come dire, siamo di fronte a bande di allegri macellai che massacrano tutto quello che gli si oppone o che semplicemente appartiene, per confessione religiosa, a un'altra appartenenza. Insomma, sulle logiche veramente identitarie si effettuano massacri. Quello che è assolutamente sorprendente è come qui da noi c'è sempre qualcuno che pretende di trovare i meno cattivi, i più giusti, no? È arrivato giusto adesso, e me l'aspettavo che sarebbe arrivato, il classico messaggio che scrive: qualcosa sui Marine USA in Rojava e l'offensiva su Raqqa con appoggio di droni italiani, come se qualcuno volesse negare queste cose. E sempre in qualche modo, come dire, bisogna sempre trovare il meno cattivo. Ecco, io mi chiedo a quale logica corrisponda a questo tipo di atteggiamento che poi, come dire, taglia qualsiasi possibilità effettiva di sostenere il poco che c'è, e in questo caso qualcosa c'è invece.
Ma sai, è una logica, come dire, diciamo alla Nietzsche, umano, troppo umano, direi quasi bestiale. Fondamentalmente l'idea di fondo, noi in realtà veniamo abituati, credo fin da bambini, a pensare che esistano i buoni ed esistono i cattivi, quindi in qualche misura è quasi una necessità umana quella di individuare i buoni e i cattivi, e se non si riesce a fare questa operazione, più o meno sostenere semplicemente che sono tutti cattivi, voglio dire, è un po' un meccanismo psicologico di semplificazione. Tendenzialmente aiuta la vita delle persone, non riesco a spiegarmelo in altro modo. Io sono veramente convinto che in questo caso la politica discende dalla psicologia e non viceversa, e questo è un dato. Quello che non si fa poi, soprattutto, è un dato di semplificazione che ti permette di evitare di metterti a pensare, perché nel momento in cui una persona costruisce la propria posizione politica a partire dai dati di realtà, e quindi a partire anche da che cosa esprimono le varie situazioni, non si farebbe determinati problemi sul, non si porrebbe i problemi sul terreno, come dire, ci sono dei marine americani in riserva, piuttosto che, anche perché poi spesso queste persone sono le stesse che hanno come dire, vivono spesso l'idea della resistenza in forma mitologica, dimenticandosi quanto nella resistenza ci fossero militari americani, inglesi e quant'altro che erano in diretto contatto con le brigate partigiane. Ed era ovvio, per il semplice motivo che, come dire, una guerra è una situazione dove delle forze politiche e militari sono per lungo periodo o anche solo temporaneamente alleate, e quando sono alleate questo tipo di questi momenti di alleanza anche pratica sul campo è ovvio che ci siano, punto, voglio dire, è assolutamente normale che sia così. Ripeto, si porrebbero molto meno queste questioni e si porrebbero invece seriamente le questioni del tipo che cos'è Assad, che cos'è il regime baathista siriano, che cos'è la Russia, che cos'è la Turchia, che cosa sono i salafiti che sono in campo, piuttosto che cosa sono le milizie di Hezbollah. Io non più di 10 anni fa, ai tempi della guerra di Israele, il tentativo di invasione israeliana in Libano, l'ultimo, che venne effettivamente molto efficacemente contrastato dalle milizie di Hezbollah, mi ricordo, anche insomma negli ambienti della sinistra radicale torinese, un'estrema simpatia per questa formazione politica, di cui se uno si legge semplicemente le posizioni politiche che questi signori mica nascondono, sono le loro posizioni obiettive, anche propagandistiche, e evidentemente sono forze di destra. Che poi uno possa dire che in quella situazione lì sia stato un bene che Hezbollah sia stato in grado di respingere l'attacco di Israele in Libano è un altro paio di maniche, ma magari mi dovrei ricordare che stiamo parlando comunque di un gruppo della destra islamica con una visione tradizionalista, estremamente tradizionalista, della società, del ruolo degli uomini e delle donne all'interno di una società. Se ci dimentichiamo questo, se non analizziamo di chi stiamo parlando, il resto sono tutte posizioni che appunto riflettono questa esigenza psicologica, che a questo punto però, perdonatemi, è meglio sfogare magari nella contrapposizione tra curve calcistiche, che rischia di avere più senso.
Temo di sì, e mi sembrava un po' importante mettere un po' il dito su questa questione, perché altrimenti, anche grazie a campagne stampa abilmente concertate, si accendono i riflettori, poi si accende quel umano sentimento di compassione, di pietà nei confronti delle vittime, nei confronti dei bambini, no? E si dimentica che a pochi chilometri le milizie di Al-Nusra ma fanno la stessa cosa nei confronti dei villaggi sciiti. Se sta passando qualcosa nei confronti dei villaggi sciiti, quindi di fatto siamo di fronte ad una serie di massacri in cui, come sempre nelle guerre moderne, le popolazioni civili divengono ostaggio, anzi più che ostaggio divengono vero e proprio obiettivo, perché se vuoi piegare davvero
sono terreno di battaglia.
Sì,
lo scandalo vero e assoluto, però ripeto, non nasce oggi, è il fatto che il principale terreno di battaglia sul campo oggi sono le popolazioni civili, ma se ci pensiamo un attimo, questa cosa nasce con la tecnologizzazione della guerra, perché già durante la prima guerra mondiale il numero dei civili morti fu di poco inferiore a quello dei militari, e nella seconda guerra mondiale lo sopravanzava di gran lunga,
certo.
Perché i bombardamenti sulle città, lì ovviamente la forza aerea prima e poi i missili che cambiano tutto su questo piano qua, fanno sì che affamare, distruggere, ammazzare, massacrare gli abitanti del paese o della fazione con cui sei in guerra, a prescindere dal fatto che abbiano o non abbiano un'arma in mano, a prescindere che abbiano 3 20 o 95 anni diventa uno degli obiettivi principali, perché l'idea forse è la solita: bisogna fiaccare il nemico. Se non lo si fiacca solamente, se non lo si riesce a fiaccare efficacemente sul terreno di battaglia, lo si fiacca distruggendogli le retrovie e facendo sì che la popolazione, come minimo, come dire, speri nella fine della guerra, e come massimo magari gli si rivolti pure contro. Sono questi i calcoli.
Nella percezione della gente che vive nel nostro paese, la guerra è iniziata nel 40, è finita nel 45, in realtà è cominciata l'8 settembre del 43 ed è finita il 25 aprile del 45, quando...
La guerra inizia quando entrano gli americani in Sicilia,
sì,
perché è il primo lembo di territorio nazionale su cui questa cosa si esercita pesantemente. E in realtà sui ricordi che hanno qualsiasi, a questo punto per quanto mi riguarda ovviamente la generazione dei nonni, però la guerra fondamentalmente è grosso ricordo per chi viveva in città, erano i bombardamenti sulle città, certo, ovviamente.
Sì, i miei parenti si ricordavano esattamente i bombardamenti su Torino, la volta che hanno bombardato una delle chiese di Barriera di Milano, insomma si ricordano la paura, i rifugi, la fuga in campagna, la fame, si ricordano quando la guerra se la sono ritrovata in casa, quando essi stessi sono divenuti obiettivi dei bombardamenti, obiettivi della guerra, quando c'era l'occupazione militare, quando c'erano gli rastrellamenti, quando c'erano le torture nella caserma di Viasti. Questo, esatto, è la memoria, e questo dimostra in maniera efficacissima come l'obiettivo delle guerre sia proprio uccidere, massacrare, fare a pezzi la popolazione civile. Se ti ammazzo tutta quanta la famiglia, se faccio in modo che tu pensi che quello che ti stai giocando è veramente assolutamente tutto, non soltanto te stesso ma anche tutto quello che è intorno, la tua casa, i tuoi parenti, i tuoi figli, ecco, diventa davvero devastante quello che viene attuato, viene attuato ovviamente da praticamente quasi tutte le parti in gioco. E questo è un elemento sul quale, come dire, diventa necessario riflettere come elemento costitutivo delle guerre che abbiamo di fronte e che ci raccontano da distante. Poi ogni tanto, come dire, passano 5 anni e si accendono i riflettori su cosa sta succedendo ad Aleppo, poi si spegneranno da Aleppo, si accenderanno da un'altra parte, da altre parti ancora non si accenderanno mai.
Ma anche perché poi lì bisogna contare che adesso si stanno accendendo su Aleppo i riflettori, fondamentalmente perché quale che sia poi l'orientamento futuro della prossima amministrazione americana, in questo fine di amministrazione Obama è evidente che quello che è l'ambito, lo spazio, diciamo così, del mainstream Democrat, non di casa nostra più di tanto, ma quello proprio atlantista occidentale, è tuttora schierato in modo non pesantissimo, perché lo fa a momenti intermittenti, comunque contro la Russia, per cui oggi, visto che è una guerra russa quella in Aleppo, una battaglia russa in qualche modo, si accendono i riflettori su Aleppo. E ripeto, non mi sono più simpatici, ho pena umana per chiunque sia intrappolato in situazioni di questo genere. Detto questo, vi è andato di fatto, perché non si accendono sui due villaggi sciiti vicino ad Idlib, che sono esattamente nella stessa situazione, solo che lì i macellai assediati insieme alla popolazione civile dei due quartieri rimasti in mano dal Nusra ad Aleppo sono esattamente gli stessi, quelli che vengono assediati ad Aleppo assediano ad Idlib e fanno esattamente le stesse cose degli assedianti di Aleppo.
Sì, i macellai macellati. E in mezzo alla popolazione civile che in qualche modo spera di sopravvivere, questo è...
Esattamente, che è ovviamente la prima cosa che qualsiasi civile dotato di buon senso non può che fare, e questo è ovvio. E questo è ovvio, ripeto, non toglie nulla alla pena umana, è l'alternanza dei buoni sentimenti e dell'attenzione che rende tutto ciò un po' più che sospetto, diciamo. Anche perché, sai, mi ricordo l'epoca in cui a luci alterne si parlava delle pulizie etniche in Bosnia e in cui tutte le armi utilizzate nel macello bosniaco provenivano dai nostri paesi, e vigliacca se ci fu mai anche solo quella minima cosa che fu un embargo del passaggio delle armi, della vendita delle armi alle varie fazioni in lotta sul teatro bosniaco, perché ovviamente poi laddove arrivano gli affari, come dire, l'attenzione umanitaria sparisce immediatamente, perché come dicevano già gli assiro-babilonesi, gli affari sono affari.
L'Italia vendette armi all'Iraq e all'Iran durante quella guerra che costò, esatto, 8 milioni di morti. L'Italia sta vendendo armi alla Turchia. Qui a Torino la società legata alla Alenia, quella che fa aerospaziale, ha appena venduto un missile per l'osservazione della Terra, il primo missile per l'osservazione della Terra, uno degli Ariane, è stato venduto alla Turchia, così potranno prendere meglio di mira la gente del Rojava. I droni italiani sono in scena, attivi un po' dappertutto. In Iraq ci sono le truppe dalle parti di Erbil, tra Erbil e Mosul. Insomma, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando appunto che pecunia non olent, i soldi non puzzano, e che quando si tratta di fare affari, dei bambini di Idlib o dei bambini di Aleppo non importa assolutamente niente a nessuno.
Esattamente.
Grazie mille, Stefano.
Ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao, alla prossima. Ieri sera si è autosospeso il sindaco di Milano, adesso il braccio destro di Raggi Marra è stato appena arrestato. Insomma, continua la via giudiziaria alla risoluzione dei guai della politica, ma per quello che riguarda gli illusi c'è sempre qualcuno che pensa che c'è chi sia meglio di altri. Qualche ascoltatore opportunamente ci ricorda un vecchio film degli anni 70 con Alberto Sordi, Finché c'è guerra c'è speranza. Sordi faceva la parte di un bravo uomo italiano che di mestiere vendeva le armi, molto attuale, purtroppo.